ogni cosa in naso. Alleluia. Gloria a Dio.
Padre, io voglio ringraziarti per questo stare insieme. Grazie perché la tua presenza, Padre, nelle nostre vite fa la differenza. Grazie perché tu stasera superi ogni nostra aspettativa, Padre. Tu andrai oltre più di quello che noi chiediamo e immaginiamo. Grazie Signore, grazie Spirito Santo per come ti muovi in mezzo a noi. Grazie per come liberi, grazie per come guarisci in questa sera. Grazie per come porti libertà nella vita di ognuno di noi. Padre, io voglio ringraziarti e voglio benedire la parola che verrà accorato stasera, Padre. Io so che tu parlerai attraverso di lui, Padre. Io ti chiedo che ogni parola che uscirà dalla sua bocca, Padre, potrà essere incisa nel cuore di ognuno di noi, Padre, affinché possa portare un cambiamento radicale nella vita di ognuno di noi, Padre. Che ogni parola che uscirà dalla sua bocca farà breccia nei nostri cuori, Padre. E da questa sera, uscendo da questo luogo, Padre, noi saremo ancora una volta delle persone migliori, delle persone diverse, e con la realizzazione ancora più profonda, Padre, del tuo amore per la nostra vita. Grazie per tutto quello che tu dirai, grazie per la vita di Corrado e grazie per come parlerai in maniera potente attraverso di lui in questa sera, Padre. Ti ringrazio, Padre, con tutto il cuore, nel nome di Gesù.
Amen. Alleluia. Accomodatevi. Anch'io devo dire il mio pensiero, consentitelo. Noi vogliamo o non vogliamo, vediamo la televisione, sì. La televisione privata, pubblica, eccetera, ci sta ammazzando letteralmente con le male notizie. Quelli che abbiamo un'età avanzata lo capiamo più degli altri. Però noi che abbiamo un'età avanzata pensiamo a voi che siete la speranza della società, siete il domani. Oggi nelle famiglie non si parla altro che di crisi economica, di def, di spread. E veramente vediamo un'opera diabolica nei mezzi di informazione, perché famiglie che mai si sarebbero sognate di parlare di queste cose oggi ne parlano. Tutto quello che ha a che fare con la nostra serenità, con le nostre entrate, con il nostro futuro. Ma adesso c'è stata anche una accelerazione. Io spero che voi non l'abbiate sentita, ma se l'avete sentita sappiate che Dio è di sopra di tutte le menzogne.
Amen.
La notizia che avrete sentito è quella che il pianeta è in pericolo, siamo in pericolo tutti, perché l'inquinamento è a livelli talmente elevati che se non ci diamo una regolata non andremo avanti. Ma noi crediamo in un Dio che è capace di ribaltare le menti delle persone, le menti di queste persone che si sono anche permesse, nel nostro piccolo possiamo dirlo, di spostare l'unica rubrica cristiana che c'era alla RAI dalle 9:30 di sera all'1:15 di notte. Io sono così, non mi stupisco che molte queste cose nemmeno le seguono, ma guardate che riempire 24 ore su 24 il notiziario di cattive notizie, e non ci sono posti, e i giovani se ne stanno andando dall'Italia, e come faremo, e dove ci cureremo? Io credo che sia il momento in cui noi ci sbracciamo e prendiamo autorità. Noi siamo i figli del Dio Altissimo e a noi viene data la sapienza di poter non solo difenderci, ma contrattaccare. Sembra proprio in questo momento stanno succedendo una serie di cose che ti buttano nello sconforto se non sei bello forte. Allora l'invito mio, dato che sono cose che sicuramente sapete, è quello di rigettare queste notizie, nel senso che non è che non sono vere, ma che il Signore mandi al governo solo persone capaci, che sanno quello che dicono e come realizzare, chiunque sia, l'importante siano capaci e che abbiano il timore di Dio. Amen. Questa è l'unica cosa che viene richiesta. Persone che quando prendono delle decisioni per il popolo abbiano il timore di Dio, si ricordino che Gesù ha detto: fai agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te. E per quanto riguarda il pianeta per il quale siamo stati avvertiti, queste emanazioni di gas che vanno nell'atmosfera, noi non possiamo pensare che in Brasile, Cina e India si fermano perché il pianeta è in pericolo. Non lo faranno. Allora chiediamo al Signore che veramente susciti qualcosa che possa bloccare, che possa intervenire nella mente di queste persone che guardano molto il denaro. Io vi faccio stordire se non lo sapete la notizia. La ricchezza di tutto il pianeta è nelle mani di 8 persone, 8. E in Italia la ricchezza di tutta la nazione italiana è nelle mani di 10 famiglie. 10! Allora, io dico che noi dobbiamo pregare. Io dico che noi dobbiamo essere gente che non, a cui non tremano le gambe, ma facciamo qualcosa anche di diverso. Mi veniva in mente poco fa di creare un sito televisivo. Ci deve essere una fonte di buone notizie, perché solo ed esclusivamente cattive notizie. Corrado lo ripete spesso. Quando arriva una mala notizia, la prima cosa che dici, lo sapevo. Ma una buona notizia, possiamo averla una buona notizia? La Bibbia è piena di buone notizie, soltanto che anche le chiese oggi si preoccupano di parlare del peccato, dell'insufficienza, tu non sei capace. E se anche le chiese si mettono a buttare il morale anche dei credenti per terra con la semplice affermazione, tanto lo Signore lo sa. Noi non stiamo facendo il nostro lavoro, noi dobbiamo essere dei combattenti, perché in gioco non soltanto la nostra sopravvivenza, ma la sopravvivenza di tutte le famiglie con le quali veniamo in contatto.
Amen. Amen. Niente è impossibile a Dio. Amen.
Stasera vorrei riprendere un pochettino quello che è stato il nostro tema di giovedì, da Prima Samuele, il capitolo 17, e vorrei chiedere quanti conoscono bene o male la storia di Davide e Golia, anche così insomma da piccoli. Chi è che non conosce la storia di Davide e Golia in realtà? Se non sbaglio mercoledì abbiamo avuto la riunione qua, abbiamo parlato di questo argomento mercoledì. Vorrei riprenderlo un attimo perché so che è di fondamentale importanza questo argomento, ed è qualcosa che noi dobbiamo assolutamente imparare, dobbiamo assolutamente mettere in pratica. Proprio per quello che ha detto mio padre, stasera vi darò anche un'altra notizia, non bellissima, ma... ma che sono convinto che avrà una svolta straordinaria, e riguarda la nostra città di Catania. che non so quanti sanno, però dirò questo fra un poco. Volevo leggere in Prima Samuele, al capitolo 17, alcuni versetti, quando il gigante Golia sfida Davide. In realtà il gigante Golia si fa avanti per 40 giorni, è scritto, per 40 giorni ripetendo sempre le stesse parole. Leggo dal versetto 8, Prima Samuele 17, il verso 8, dice così: egli dunque si fermò e gridò alle schiere di Israele dicendo: perché siete usciti per schierarvi in ordine in battaglia? Non sono io un filisteo e voi servi di Saul? Sceglietevi un uomo che scenda contro di me. Se sarà in grado di combattere con me e di uccidermi, noi saremo i vostri servi. Ma se io sarò vincitore e lo ucciderò, voi sarete i nostri servi e ci servirete. E il filisteo poi aggiunse: io lancio oggi una sfida alle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo. E quando Saul e tutto Israele udirono queste parole del filisteo, rimasero costernati ed ebbero grande paura. Dite insieme a me: grande paura. Quanti hanno mai provato grande paura nella loro vita? Tutti quanti noi. È una domanda un po' banale, ma è importante per capire che siamo vivi, che stiamo ascoltando, perché stasera c'è una parola da parte di Dio per ognuno di noi. Perché c'è un gigante che ogni giorno si alza, che ogni giorno esce dalla sua tenda e che ogni giorno parla alle nostre vite, e questo è il gigante della paura. Ed è un gigante che ci dice sempre: tu non ce la farai, tu morirai, tu rimarrai senza soldi, tu sarai licenziato, tu fallirai, tu non ti sposerai, tu non avrai figli, tu morirai con questa malattia, tu farai questo e tu farai quest'altro. E molto spesso la nostra reazione è la stessa di Saul, che era il re di Israele a quel tempo, e la reazione di tutto l'esercito, che dice qua: rimasero costernati, cioè molto affranti e molto abbattuti dentro il loro cuore, e ripieni di grande paura. Dice: rimasero costernati ed ebbero grande paura. Una grande paura che arriva quando arriva una brutta notizia, dove magari possiamo anche dire: lo sapevo, me lo immaginavo. Ma in realtà la verità è che noi non siamo mai preparati alle brutte notizie. La nostra vita non sarà mai preparata alle brutte notizie. Quando arriva una brutta notizia, arriva come un gigante, arriva come una tempesta, arriva come un uragano, arriva come una grandine sopra la tua vita, arriva come qualcosa di inaspettato. Quando il medico ti dice: non c'è più niente da fare, quando il direttore di banca ti dice: mi dispiace, non possiamo aiutarla, quando il datore di lavoro ti dice: hai una settimana di tempo, un mese di tempo al massimo, o quando quella persona ti dice: non ti amo più, o quando il figlio ti dice: me ne voglio andare via di casa. Ci sono situazioni che si abbattono nella nostra vita come dei giganti. E la nostra scelta è fondamentale nel momento in cui noi sentiamo quelle parole. All'udire di quelle parole, dice la Bibbia qui, Saul e tutto il suo esercito furono costernati, cioè furono oppressi da questa notizia e furono ripieni di paura. Ma in mezzo a questo esercito di grandi paurosi c'era un ragazzino di 18 anni, si chiamava Davide, ed era un ragazzino che non aveva paura di niente. Ho portato degli amen nella tasca. Tanto intanto ne esco uno. C'era un ragazzino che non era spensierato, era un ragazzino che sapeva che cosa significasse lottare nel privato per le cose che appartenevano a lui. Quando lui si trova davanti a Saul per cercare di convincerlo di mandarlo in battaglia, è scritto qua al versetto 34: Davide rispose a Saul: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre quando un leone o un orso veniva a portare via una pecora dal gregge, e io lo inseguivo, lo colpivo e la strappavo dalle sue fauci, e se poi quello si rivoltava contro di me, io lo afferravo per la criniera, lo colpivo e lo ammazzavo. Sì, il tuo servo uccise il leone e l'orso, e questo incirconciso filisteo sarà come uno di loro, perché ha insultato le schiere dell'Iddio vivente. E Davide soggiunse: l'Eterno che mi liberò dalla zampa del leone, dalla zampa dell'orso, mi libererà anche dalla zampa di questo filisteo. In realtà è scritto la mano, la zampa gliel'ho aggiunto io. Saulo il re si convince a mandare questo ragazzino in battaglia, essendo pienamente convinto che sarebbe morto semplicemente con l'alito di Golia. E Davide va nella linea di battaglia. Voglio che mi seguiate in questa lettura, perché questo è il centro della parola di questa sera. Il versetto 42 dice così: il filisteo guardava attentamente, scorto Davide, lo disprezzò perché era soltanto un giovane, rossiccio e di bello aspetto. Dillo alla persona accanto a te: non sottovalutare la mia gioventù. Anche per gli anziani, perché in realtà la gioventù è una questione di cuore, è una questione di mente, di mentalità, non è una questione di età. La vecchiaia e la giovinezza è una questione di mentalità, non di età. Un ragazzino di 17 anni ha affrontato questa grande battaglia, un uomo di 84 anni, si chiamava Caleb, ha conquistato un territorio, dicendo: oggi all'età di 84 anni ho la stessa forza di quando ne avevo 40, dammi questo monte perché è mio. E il filisteo disse a Davide, leggo il 43, sono io forse un cane che tu vieni contro di me con dei bastoni? E il filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei. Ma poi il filisteo disse a Davide: vieni qui e io ti darò la carne, la tua carne, gli uccelli del cielo e le bestie dei campi. Allora Davide rispose al filisteo. È importante questa parola. Davide rispose al filisteo. Sapete, noi quando veniamo attaccati da circostanze, da situazioni che parlano alla nostra vita, sapete, la malattia parla alla nostra vita. La povertà, le difficoltà economiche parlano alla nostra vita costantemente e continuamente, e noi dobbiamo imparare a rispondere, non a stare in silenzio. La paura ti raggela il cuore e ti rende muto, non ti fa più parlare. Ma la Bibbia dice che Davide rispose al filisteo e gli disse: tu vieni a me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi stesso, ditelo insieme a me, oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso il cadavere dell'esercito dei Filistei agli uccelli del cielo e alle fiere della terra, affinché tutta la terra sappia che c'è un Dio in Israele. E allora tutta questa moltitudine saprà che l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia, poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno ed egli vi darà nelle nostre mani. E quando il filisteo si mosse e si fece avanti per andare incontro a Davide, anche Davide corse prontamente verso la linea di battaglia incontro al filisteo, mise la mano nella sacca, ne trasse fuori una pietra e la lanciò con la fionda e colpì il filisteo in fronte, e la pietra si conficcò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Così Davide con una fionda e con una pietra vinse il filisteo e lo colpì e lo uccise, benché Davide non avesse alcuna spada in mano. Poi Davide corse, gli si gettò sul filisteo, prese la sua spada, la sguainò e lo uccise troncandogli con essa la testa. E quando i filistei videro che il loro eroe era morto, si diedero alla fuga. Noi pensiamo che la stragrande maggioranza di questa storia abbia a che fare semplicemente con una mira perfetta che Davide aveva. Cioè, se invece di colpirlo in fronte l'avesse colpito nella corazza, non sarebbe successo niente. Allora tutto si risolve nel fatto: Davide ha avuto una buona mira, gli è andata bene, è stato fortunato, il gigante è stato ucciso. Guardate il versetto 50. Davide con una fionda e con una pietra vinse il filisteo e lo colpì e lo uccise, benché Davide non avesse alcuna spada in mano. E l'altro giorno, mentre stavo studiando, mentre stavo leggendo, lo Spirito Santo mi ha dato una parola che sta suscitando continuamente dentro di me ancora ricerca e studio. Il Signore mi disse: Davide non aveva una spada in mano, Davide vinse Golia perché aveva una spada nella bocca. E subito, quando lo Spirito Santo mi ha dato questa parola, ho subito ricordato la visione che Giovanni ebbe in Apocalisse. In Apocalisse 1,16, quando è scritto che quando vide Gesù, vide uno che aveva gli occhi del fuoco negli occhi e una spada a due tagli che usciva dalla sua bocca. Vedete qual è il nostro problema? Non usiamo la bocca per dire cose che in realtà non dovremmo mai dire. Davide non ha vinto il nemico prima di tutto con una fionda e con una pietra. Davide ha vinto la battaglia quando dichiarò su di lui alcune parole ben specifiche. Il versetto 46. Oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani. Oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani e io ti abbatterò e ti taglierò la testa. Sulla base di cosa poteva Davide dire una cosa del genere se non aveva spada? Davide non aveva una spada, eppure dichiarò al gigante: io ti taglierò la testa. Vedete, Davide vinse quella battaglia prima di scagliare la pietra. Ed è questo quello che noi dobbiamo imparare nella nostra vita. Dobbiamo imparare a far uscire le parole giuste dalla nostra bocca, perché le battaglie non si vincono con la nostra capacità e con la nostra forza. Quando Davide disse: oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani, è finita. Già la battaglia è finita lì. Perché? Perché lui ha cominciato a profetizzare sopra la sua vita, ha cominciato a profetizzare sul gigante, ha cominciato a profetizzare su Israele, ha cominciato a profetizzare sulla terra intera, perché lui disse: tutta la terra lo saprà. E in che modo? Non c'era internet, non c'era Skype, non c'era posta elettronica, non c'era niente. Era una battaglia nel mezzo del nulla, in una valle che, se oggi voi andate, è una valle come tutte le altre. La valle del Terebinto. Ma lui sapeva che quello che stava per succedere lì, tutto il mondo l'avrebbe saputo. E lo avrebbero sapute tutte le generazioni da lì a venire. Noi dobbiamo imparare a parlare alle nostre problematiche. Noi dobbiamo imparare a parlare alle nostre difficoltà. Noi dobbiamo imparare, quando c'è una situazione che suscita terrore e grande paura nella nostra vita, dobbiamo imparare a rispondere in maniera adeguata. Voglio leggervi qualcosa che è stato scritto qualche anno fa sulla potenza delle parole. È qualcosa che mi ha sempre incoraggiato, mi ha sempre ispirato, e stasera voglio farvi vedere alcune cose, voglio farvi sentire alcune cose, ma voglio darvi una notizia. Un paio di mesi fa mi trovavo in autostrada, stavamo scendendo con Mary da una missione, e in una delle aree di servizio vedo una faccia familiare, non sapevo chi fosse, sapevo di averlo visto in qualche fotografia da qualche parte. Ho aspettato che uscisse dal bagno e gli ho chiesto: scusi, ma lei è di Catania? E subito realizzai che ero davanti al sindaco. Il sindaco di Catania. E lui mi disse: sì, sono di Catania. Ho detto: ma lei è il sindaco? Dice: sì, sono il sindaco. Abbiamo parlato molto velocemente, lui era in fretta, una persona molto gentile, molto disponibile. E da quel giorno io ho saputo che quell'incontro non era stato per caso. Io non so quanti sanno qual è la situazione economica della nostra città. Quanti lo sanno? Noi siamo alle soglie di una crisi economica mai avuta nella nostra città, dai tempi della guerra. È stato dichiarato il dissesto economico e finanziario. Ciò significa che se non c'è una soluzione, la nostra città avrà delle ripercussioni economiche devastanti. Si parla di centinaia di migliaia di persone che saranno senza stipendi. Questo significa povertà, Questo significa una città che si svuota, significa qualcosa che non deve accadere. Questo significa. Noi ci troviamo oggi di fronte ad un gigante nella nostra città che continuamente ci sta dicendo: tu fallirai, tu cadrai, tu non vedrai la luce, non c'è speranza per te, ormai è stato approvato. Noi possiamo decidere stasera e in questi giorni se, come è stato detto, l'ho sentito molto forte, se soccombere e dire che ci potremo fare, non dipende da noi. O come è stato detto da mio padre, per come è stato detto da Mary oggi mentre eravamo in macchina, dobbiamo pregare per la nostra città. Dobbiamo pregare per la nostra città, perché Dio ha stabilito che Catania vedrà la gloria di Dio. In un modo o in un altro, non sappiamo come, e la gloria di Dio si vedrà nella politica, si vedrà nell'economia, si vedrà nel lavoro, si vedrà nella gioia di famiglie che recuperano finalmente la possibilità di avere una dignità. Non significa che le comunità si riempiranno, che le persone adoreranno Dio nelle città e nelle strade. Non significa questo principalmente. È il bene della città. E noi abbiamo bisogno di alzarci e rispondere a questo gigante, invece di essere affranti e presi di grande paura e terrorizzati, ci rinchiudiamo nelle nostre tende o nelle nostre comunità, piccole o grandi che siano, adorando Dio e fregandocene di quello che succede per le strade. Abbiamo bisogno di mettere la nostra faccia e dire: Catania risorgerà nel nome di Gesù. Catania, sorge e risplendi, perché la gloria di Dio è su di te. E Davide ci insegna che le battaglie non si vincono con la spada, che non si vincono con la forza, che non si vincono con la capacità bellica, con quante armi hai, con quanto esercito hai, con quante persone sono a tuo favore o ti stanno dando aiuto. Davide ci insegna che le nostre battaglie si vincono in preghiera, che le nostre battaglie si vincono facendo uscire dalla nostra bocca parole di fede che determinano e determineranno il futuro e il destino della nostra vita, della nostra città e della nostra nazione. Noi lanciamo delle parole e queste parole saranno il nostro futuro. Vogliamo leggervi alcune cose molto belle, la potenza che c'è nelle parole. Salomone dice una cosa: morte e vita sono in potere. Morte e vita sono in potere della lingua. E questo è strano, perché a livello religioso potremmo pensare, dovremmo pensare, che morte e vita sono in potere di Dio. E Dio dice: io ho dato a te questa autorità. Sei tu che decidi cosa deve succedere nella tua vita e nel tuo destino. Tu devi essere il profeta del tuo destino. Tu devi fare uscire delle parole di fede e di sostanza dalla tua vita. Non c'è niente sulla terra di così grande, di così potente, includendo il corpo fisico, che non può essere influenzato dalle tue parole. Tu puoi cambiare ogni circostanza con le tue parole. L'intero corso della natura, futuro e destino, e ogni circostanza che circonda ogni essere umano sono controllate dalle parole delle persone. Noi non abbiamo scelta, volendo o non volendo, noi viviamo attraverso le parole, e in ogni caso scegliamo le parole attraverso le quali vogliamo vivere. Se la tua bocca sfamerà il tuo cuore della parola di fede quando non ne hai bisogno, il tuo cuore sfamerà la tua bocca con parola di fede quando ne avrai bisogno. Noi ci appropriamo di ciò che è nostro in Cristo, facendo della parola di Dio il nostro vocabolario quotidiano. Noi dobbiamo confessare chi siamo in Cristo, ciò che abbiamo in Cristo e ciò che possiamo fare in Cristo. Leggete insieme a me, per favore, Proverbi 18, 20, 22. Dillo alla persona accanto a te: tu non sei una persona normale. Non lo so. guardatevi per favore allo specchio, guardate qua ci sono degli specchi, guardatevi un attimo allo specchio. Voi non siete, noi non siamo ciò che noi vediamo nel nostro specchio. Lo ripeto, noi non siamo ciò che vediamo allo specchio. Noi siamo creature ed esseri spirituali creati ad immagine e somiglianza di Dio con una potenza immensa e sconfinata nella nostra bocca. Proverbi 18:20, l'uomo sazia il ventre col frutto della sua bocca. Egli si sazia con il prodotto delle sue labbra. Morte e vita sono in potere della lingua. Tu devi stare, noi dobbiamo stare attenti a quello che esce dalla nostra bocca quando noi lo dichiariamo con fede. Noi dobbiamo essere veramente attenti a quello che esce dalle nostre labbra quando siamo in momenti di scoraggiamento, o quando siamo in momenti di paura, o quando siamo in momenti di rabbia. Noi non ci rendiamo conto della potenza che c'è nella nostra bocca quando stiamo vivendo uno stato d'animo particolare. A volte riusciamo a maledire pure i figli, a maledire il matrimonio, a maledire la casa, a maledire il lavoro, a maledire le persone che sono attorno a noi in un momento di grande rabbia e di grande scoraggiamento. Maledetto il giorno che... E non ci rendiamo conto che noi stiamo seminando delle piante che ci daranno dei frutti. E poi ci lamentiamo e poi ci sorprendiamo se certi frutti non sono buoni. Perché è successo questo nella mia vita? Perché mi è capitato questo? Sono dei semi che abbiamo lanciato nel nostro futuro. E prima o poi ne raccogliamo i frutti. Morte e vita sono in potere della lingua e quelli che l'amano ne mangeranno i suoi frutti. Le parole sono il metodo che Dio usa per compiere la sua volontà, il suo scopo e i suoi desideri. Seguitemi, quando Dio deve fare qualcosa sulla terra o nella nostra vita, quando Dio decide di fare qualcosa, la prima cosa che fa non è fare la cosa. La prima cosa che fa è parlare. Lui parla, prima di agire, prima di fare qualcosa, lui parla. Cioè Dio non fa niente senza prima averlo rivelato. Dio non fa nulla se prima non lo ha rivelato a qualcuno. Perché? Perché quella cosa deve passare attraverso la fede tua. Dio non fa niente se tu non ci credi. Ma non perché Dio non può, ma perché Dio ha deciso così, Dio ha fatto un patto con noi. Nel momento in cui Lui ha creato l'uomo, Lui ha detto all'uomo, tu governerai sulla terra, non io. Dio è il tuo Dio, ma sei tu che governi le circostanze della tua vita, non Dio. E Dio ti permette di farlo attraverso la potenza e l'autorità che esce dalla tua bocca. La Bibbia dice che Dio ha creato ogni cosa con la potenza della sua parola. Dio poteva creare le cose così, dal nulla, lo ha fatto, ma senza bisogno di parlare. E Lui ci insegna la potenza che c'è nelle parole che escono dalle nostre labbra. Ecco perché Davide vinse la battaglia con Golia quando gli disse: oggi stesso l'Eterno ti ha consegnato nelle mie mani. È fatta. Era bravo con la fionda? Assolutamente sì, ma non è stato quello il colpo di grazia. Le parole mettono in moto delle leggi spirituali, le parole mettono in moto, azionano delle leggi spirituali. Noi non diamo grossa importanza a quello che esce dalla nostra bocca, le parole sono le cose più importanti dell'universo, perché l'universo è stato fatto mediante la parola. Le parole sono contenitori che esprimono potenza. Le parole possono portare amore e fede, o le parole possono portare odio e paura. Guardate Golia, cosa faceva? Mentre parlava, quelle parole contenevano un'immagine.
l'immagine della morte, l'immagine della distruzione, l'immagine della disfatta, l'immagine della schiavitù. Le persone ricevevano queste parole, ricevevano dei contenitori letteralmente dentro il loro cuore, e il loro cuore si riempiva di tutto ciò che quelle parole erano, di cui erano ripiene. Ed è, c'è, ha, hanno avuto bisogno di un ragazzino di 18 anni che cominciasse a parlare in maniera diversa. Alleluia. Le parole sono semi seminati con la tua bocca, che producono secondo la loro tipologia. Hai mai sentito il detto, quello che tu semini
raccogli?
Le parole sono semi. Qual è la tipologia del seme che stai seminando? Ed è quello che raccoglierai. Le parole sono il processo iniziale della vita. Le parole sono i mattoni con cui tu costruisci la tua vita e il tuo futuro. Le parole stabiliscono la pietra angolare della tua vita. Le parole stabiliscono i confini per legarti o per farti espandere. Morte e vita sono in potere della lingua. Tu devi rispondere a qualunque cosa si sta alzando contro di te, qualunque gigante della paura, e mentre tutti gli altri possono tremare, tu conosci il Dio onnipotente.
Amen.
E puoi dire: nessun'arma fabbricata contro di me avrà successo.
Amen.
Nessun'arma fabbricata contro di me. Guardate questo versetto, perché contiene alcune cose di cui stiamo parlando. Isaia 54, il versetto 17, dice così: nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo, e ogni lingua che si alzerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Non stiamo parlando di battagliare con le persone, stiamo parlando di situazioni spirituali. Noi vogliamo affrontare il diavolo, il nemico, sul nostro territorio naturale, umano, che alla fine è il suo territorio. Qualche settimana fa mi hanno mandato un pensiero su WhatsApp bellissimo, che ho subito condiviso. Quando l'aquila vuole combattere con il serpente, non combatte per terra. L'aquila si prende il serpente e se lo porta in alto, perché in alto il serpente è indifeso, è innocuo, è, non si sente equilibrato, non ha più quella capacità di essere offensivo. Quando vuoi vincere le tue battaglie, le devi portare a livello di Dio.
Amen.
Su un altro terreno di battaglia.
Amen.
Che non è quanto sono forte, quanti soldi ho, quante amicizie ho. Porta la tua battaglia sul territorio di Dio.
Amen.
Questo è quello che fece Davide. La prima cosa che fece, lui stabilì qual era il territorio di battaglia, qual era il territorio sul quale doveva evolversi e svilupparsi quella battaglia brevissima. E lui lo fece principalmente dichiarando e usando la spada, non della mano che aveva in mano, ma la spada della parola di Dio che uscì dalla sua bocca. Alleluia. Le parole hanno un'abilità creativa. Le parole programmano lo spirito umano per il successo o per il fallimento. Le parole stabiliscono fortezze, rompono le abitudini, cambiano le circostanze e ristabiliscono i modelli di pensiero. Le parole ti mettono nella stessa direzione nella quale esse sono state mirate e rilasciate. Le parole stabiliscono il corso della tua vita. Le parole determinano il tuo futuro, la tua guarigione, la tua salute, il tuo posto nell'eternità. Perché? Perché tu sei il profeta della tua vita. Le parole arrivano al tuo futuro prima di te. Le tue parole arrivano nel tuo futuro prima di te. Questo è quello che fece Davide. Davide lanciò delle parole nel futuro. e lui si ritrovò esattamente lì dove aveva lanciato quelle parole. Oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani, ti abbatterò, taglierò la tua testa e darò il cadavere dell'esercito dei Filistei agli uccelli del cielo e alle fiere della terra, e tutta la terra saprà. Guardate questo ragazzo di 18 anni che visione che aveva della vita. Una visione mondiale, mondiale, di tutto quello che sarebbe successo. Oggi stesso succederà. Le parole sono obiettivi fissati che danno la direzione, stabilizzano la direzione. Le parole sono il nostro metodo di operare attraverso le quali Dio compie la sua volontà, il suo scopo e i suoi desideri nella nostra vita. Salmo 141, il versetto 3, dice una cosa importante. O Eterno, poni una guardia davanti alla mia bocca. Savissima bedre neanna, si dice. Se dovessimo perdere un dente per ogni parola sbagliata, che diciamo? Fossimo tutti... Oh Signore, metti una guardia davanti alla mia bocca. Quanti di noi non è successo che abbiamo detto delle cose e poi ci siamo pentiti? Alcune cose brutte, alcune cose delle maledizioni che sono uscite. La lingua, la nave l'ossa, la rompe l'ossa. La lingua può fare molto più male di qualunque schiaffo, di qualunque pugno, di qualunque arma, perché la lingua è una spada affilata. La nostra lingua determina veramente il ciclo della nostra vita e la qualità della nostra vita. Guardate in Isaia capitolo 51, il versetto 16, dice una cosa bellissima. Dice: io ho posto le mie parole nella tua bocca e ti ho coperto con l'ombra della mia mano. Io voglio che tu faccia una dichiarazione di fede insieme a me stasera. Io voglio che tu dica insieme a me: Dio ha messo le sue parole nella mia bocca. Vai, dillo. Dio ha messo le sue parole nella mia bocca e mi ha coperto con il suo spirito. Dio ha messo le sue parole nella tua bocca. Perché il piano ed il progetto di Dio per te non è la morte, ma è la vita. Non è il male, ma è la pace. Non è la sconfitta o la distruzione, ma è il successo, è il fatto che tu possa risplendere, perché tu sei luce del mondo e sale della terra. Questo è il nostro destino e questo è quello a cui siamo stati destinati. Il problema è che molto spesso, di fronte alle circostanze che arrivano davanti a noi, noi ci costerniamo e veniamo riempiti di paura invece di uscire davanti al problema e ruggire davanti al gigante. Dice Salomone nei Proverbi: come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Decidi cosa essere. Decidi. Perché arriveranno situazioni, o forse le stai vivendo, dove sarà molto difficile, dove non ci saranno vie d'uscita. Vie d'uscita. Ma Dio ha già preparato la via d'uscita in realtà. E Dio vuole rivelarti delle soluzioni straordinarie. E mentre tu preghi, diciamo, non ho tempo per pregare, non ho tempo, devo sbrigare, devo risolvere questo problema. Proprio perché devi risolvere il problema, dovresti fermarti a pregare. Non ho tempo per pregare. Perché devo fare tante cose. E proprio perché hai tante cose da fare, dovresti fermarti. Perché non è né per forza né per potenza, ma è per il mio spirito, dice il Signore. Le cose non si affrontano con le nostre forze. È chiaro, noi non possiamo cambiare le persone. Ci sono situazioni che non dipendono da noi, dipendono da altre persone che magari sono accanto a noi. Noi non possiamo cambiare le persone, ma sicuramente possiamo cambiare l'atmosfera spirituale che c'è dietro le persone. Perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro principati e potestà, dominatori di questo mondo di tenebre, spiriti che operano al momento nei luoghi celesti. Allora dobbiamo comprendere che la nostra bocca può essere utilizzata per fare la differenza. Sì, vabbè, ora tu parli e le cose cambiano. Sì, sì, perché questo è quello che Dio ci ha insegnato ed è quello che noi stiamo vedendo giornalmente nella nostra vita. Sì, la malattia ora scompare perché tu ci parli. Scusa una cosa, com'è arrivata la malattia nella tua vita? Te lo sei mai chiesto? Il 95% delle malattie oggi esistenti sono il frutto di ciò che passa attraverso la tua testa. Ciò significa che i pensieri che non hanno corpo, non hanno fisico, non hanno una fisionomia, non hanno consistenza materiale, producono malattie fisiche e consistenti che portano alla morte. Pensa un attimo, per favore. Con i nostri pensieri noi riusciamo a produrre qualcosa di malvagio nel nostro corpo. Perché? Perché i nostri pensieri sono delle porte che si aprono e si chiudono continuamente. La nostra mente è una continua porta scorrevole che si apre e si chiude. La domanda è: se una malattia è entrata attraverso un pensiero o attraverso un dispiacere o attraverso delle situazioni che ti hanno affranto il cuore, quanti infarti vengono per la paura? Dai, dai, la paura che non è qualcosa che puoi toccare, che è tangibile, che la puoi misurare, eppure fa esplodere il cuore. Qualcosa che non puoi misurare, non ha consistenza. Cos'è la paura? È una condizione dell'anima che produce un risultato nel fisico, che può essere misurato, che può essere controllato, tenuto sotto controllo. Il cuore si rompe per la paura. Il diabete arriva per il dispiacere. Dispiacere non perché ti sei affogato nei dolci. Cos'è il dispiacere? Come lo puoi misurare? Che entità gli puoi dare? Non è misurabile, non ha un peso, eppure quella cosa ha prodotto una malattia dentro di te. Ma veramente crediamo allora che le parole non hanno forza e non hanno potenza? O veramente non riusciamo a credere quando Paolo dice che abbiamo bisogno di essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente e che quando la nostra mente viene rinnovata il nostro fisico riceve guarigione? Che la parola che Dio ti rivela può essere medicina per il tuo corpo. Noi abbiamo fatto delle ricette mediche. Non fraintendetemi, non sono né contro i medici né contro la medicina, anzi, grazie a Dio per questi uomini e per questi strumenti. Ma in un modo o in un altro abbiamo trattato le nostre ricette mediche come il Vangelo. Ma perché dimmi queste cose? Muori sotto il dolore. Quando si pronunciano queste parole magiche, tutti stanno in silenzio. Per una questione di rispetto, ma per una questione anche di sudditanza, il dottore ne sa più di me e quindi lui sa ciò che è meglio per me. Poi non ha importanza se le pillole che stai prendendo magari sono una forma particolare per sperimentare se funzionano su quella determinata malattia. Il problema fondamentale è che non dovremmo guardarci da ciò che è fuori di noi, noi dovremmo guardare il tesoro che già è dentro di noi. Noi non siamo chiamati a criticare o a parlare male, noi siamo chiamati a valorizzare quello che Dio ha già messo dentro di noi. È inutile dire no, non prenderti questa medicina se non riusciamo a valorizzare la potenza che c'è nelle nostre parole, nella parola di Dio che esce dalle nostre labbra. La verità e la realtà, ditelo insieme, verità e realtà. Sono due cose totalmente diverse, noi viviamo una realtà. E a volte vogliamo cambiare la realtà con un'altra realtà. Ma la realtà si cambia solo con la verità. le parole di verità che escono dalla nostra bocca, che Dio mette nella nostra bocca, le promesse di Dio, le parole che Dio ci dà, che Lui ci rivela, sono parole che escono dalle nostre labbra e che devono modellare la realtà nella quale stiamo vivendo. Io voglio incoraggiarvi ogni giorno, come una pillola, come una medicina, fatelo 3 volte al giorno, mattina, pranzo e cena, colazione, pranzo e cena, a dichiarare per 3 volte le promesse di Dio nella vostra vita. Sì, vabbè, ma ora funzionano così. Ma perché tu i pinoli come ti picchi? Così. Tanto non sai qual è il fattore attivo, qual è l'aspetto chimico, cosa produce dentro di te. Una cosa sai, te l'ha detto il dottore, devi essere ubbidiente. È vero o no? Non ti chiedi il perché. Non gli chiedi ma come mai, non gli dici ma forse è meglio questo, l'unica che può fare questo è mia madre. Perché mia madre conosce tutte le medicine del mondo. E se un medico gli dà una medicina o dà un'altra medicina, no, ha sbagliato. Perché per questa malattia ci vuole quella medicina. Lei potrebbe dare corda a qualunque medico e a qualunque chirurgo, ve lo garantisco. Ha una conoscenza della medicina che fa paura. Il problema è che molto spesso noi non ci rendiamo conto della potenza che c'è nelle nostre parole. Io voglio incoraggiarti stasera, nel nome di Gesù, a usare la spada che esce che c'è nella tua bocca. C'è una spada nella tua bocca. E voglio concludere leggendo Giacomo al capitolo. Giacomo al capitolo 3. Giacomo parla della potenza che c'è nella nostra lingua, ne parla in maniera negativa, dire la potenza distruttiva, ma mentre leggiamo queste parole, così come ha una potenza distruttiva, la nostra lingua ha una potenza creativa. Se ha una potenza per fare del male, allora ha potenza per fare del bene. Giacomo capitolo 3, fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio, poiché tutti manchiamo in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, ed è pure capace di tenere a freno pure tutto il suo corpo. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli, perché ci ubbidiscano e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Guardate l'accostamento che Paolo fa tra la bocca e il corpo. Ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e siano spinte da forti venti, sono guidate da un piccolissimo timone ovunque vuole il timoniere. Il timone è la lingua e il timoniere sei tu. Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco accendi una grande foresta. Quando vediamo gli incendi in Sicilia o nel sud Italia, da cosa parte? Fiammifero, una sigaretta, una cinca, qualcosa di piccolo. Non hai bisogno di un grande fuoco per appiccare un grande incendio, basta una piccola fiamma. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità, è posta come fra le nostre membra. La lingua contamina tutto il corpo. Ascoltate queste parole. La lingua contamina tutto il corpo. La lingua contamina ogni cosa della nostra vita. Se fai uscire parole di un certo tipo dalla tua bocca, tutto sarà contaminato. Non c'è lavoro, c'è crisi. Comincia a dichiarare che Dio si prende cura di te. Comincia a dire: Dio è mio padre, Lui si prende cura di me. Io entro poco tempo avrò un lavoro, potrò garantire un futuro alla mia casa e avrò una vita dignitosa nel nome di Gesù. Non c'è crisi per coloro che sono in Cristo. Decidi di essere o in crisi o in Cristo. Decidi. In crisi o in Cristo? Dichiara che parole devono uscire dalla tua bocca. Dichiara dichiara cosa vuoi nel tuo futuro. Non farlo decidere ai politici. I politici non faranno tanto per te. I medici non potranno fare tutto per te. La nostra speranza non è nel governo, la nostra speranza non è nella banca, la nostra speranza non è nel datore di lavoro, perché nel momento in cui noi mettiamo la nostra fede in loro, noi abbiamo creato altri idoli. Gli idoli non sono quelli di gesso o di marmo o i quadri, gli idoli è tutto ciò che prende il posto di Dio. E cosa succede quando Dio è malato? Cosa succede quando il tuo Dio è corrotto? Cosa succede quando il tuo Dio non può fare niente? Quando un'amministrazione comunale dice è finita, migliaia, decine di migliaia di persone andranno a casa. Avevamo posto la nostra fiducia nell'amministrazione comunale e ci ha deluso perché ha fallito. Ma più crediamo in Cristo e più comprendiamo il messaggio del regno di Dio e più ci rendiamo conto che noi siamo in questo mondo ma non dipendiamo da questo mondo, che siamo nel sistema ma non possiamo dipendere dal sistema, che siamo in questo mondo ma non possiamo dipendere dalle risorse di questo mondo.
Alleluia.
Dobbiamo imparare a dipendere dalla sorgente. Alleluia. Lo Spirito Santo è stato mandato nei nostri cuori, dice la Bibbia, per farci gridare Abba, Abba. Abba in ebraico significa papà, ma ha un altro significato bellissimo. La parola Abba significa sorgente, risorsa. Lui è la mia risorsa. Io non metto la mia fede in altri, io so che Dio si servirà di altri, ma la mia fede non è in altri, la mia fede è in Lui. Dio si servirà di un medico, Dio si servirà del datore di lavoro, Dio si servirà del direttore di banca, Dio si servirà del sindaco, Dio si servirà dei nostri politici, ma la nostra fede è nella sorgente, nelle mani di colui che può cambiare ogni cosa. Alleluia. Alziamoci in piedi, dai. Gloria a Dio. Alleluia. Luca.
Sì. Ci sta bombando.
Grazie. Luca, dai una mano alla persona accanto a te, dai. Prima di terminare vogliamo pregare un istante. Quanti hanno situazioni veramente difficili che hanno bisogno di soluzioni urgenti? Di soluzioni urgenti. Se noi mettiamo la nostra fede in Lui e la nostra fiducia in Lui, ogni cosa è possibile. Amen? Io desidero che tu stasera possa uscire da questo luogo con un nuovo vocabolario. Siccome Dio vuole, lo vuole. Devi cominciare a dire Dio lo vuole e quindi ogni cosa è possibile. Io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza, per darvi un avvenire. Dio farà cose straordinarie nella tua vita e attraverso la tua vita. Le persone ti chiederanno: ma come hai fatto? A chi hai scomodato? Tu potrai rispondere: non ho avuto bisogno di scomodare nessuno. 2000 anni fa qualcuno si è scomodato per me. 2000 anni fa sono stato conquistato e comprato dal suo amore. E anche se non è facile, voglio vivere ogni giorno della mia vita sapendo, come dice Paolo, anche se so di non aver afferrato il premio, io so di essere stato afferrato da Lui.
Amen.
Io sono stato afferrato da Cristo e corro verso la meta. Alleluia. Puoi sentirlo stasera. Puoi sentirlo. Dio ha afferrato la tua vita. Ti sta guardando negli occhi e ti sta dicendo: io non ti lascio andare. Io non ti lascio andare. Lasciami, voglio andare da solo. Io non ti lascio andare. Io non ti lascio andare. Lui è il papà, lui è Abba, lui è la nostra sorgente. Lui è la nostra risorsa. Ogni cosa è possibile. Ma da oggi in poi, per favore, fa uscire parole dalla tua bocca. Lancia parole nel tuo futuro e tu ti troverai lì. Dichiara parole sulla tua situazione economica. Dichiara parole sulla tua situazione fisica. Non è detto che devi morire con quella malattia. Chi l'ha detto? Chi ha detto che devi stare con quei debiti per tutta la vita? Chi ha detto che non avrai mai uno sbocco? Chi ha detto che non vivrai nella pienezza di tutto quello che il tuo cuore desidera? Se Dio dice tu avrai tutto ciò che il tuo cuore desidera, chi sono io per dire che non è possibile? Se Dio ha detto che è possibile. Amen. Padre, noi ti ringraziamo stasera con tutto il cuore. Grazie perché tu hai preparato grandezza per noi. Grazie perché tu hai preparato cose meravigliose per la nostra vita. Grazie perché non c'è limite a quello che tu puoi fare quando trovi persone disponibili ad accordarsi con te. Meraviglioso Abba. Affronta il tuo gigante stasera, non scappare più, non girargli più attorno. Affronta il tuo gigante stasera, fai uscire parole dalla tua bocca. Spada a due tagli acuta che esce dalla tua bocca e fa la differenza. Vinci le tue battaglie sul territorio di Dio. Alleluia. Sono delle situazioni per le quali dobbiamo pregare. Se hai bisogno di preghiera, vieni qua davanti, vogliamo pregare insieme a te. Voglio pregare per te. Alleluia. Se ci sono persone che hanno bisogno di preghiera, venite qua davanti. Papà, alleluia. Mariella, vedi. Poi? Alleluia. Situazioni, andate via. Io voglio pregare. Dobbiamo pregare per te stasera. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Dobbiamo pregare, dobbiamo vedere Dio all'opera. Non ci sono discussioni, dobbiamo vedere Dio all'opera. Non esiste ma, se, però, forse, chissà. No, Dio l'ha promesso, è così. Noi non siamo chiamati a sfidare la vita, però siamo chiamati ad accettare ogni sfida che la vita ci dà. Se si alza un gigante che ci sta sfidando, beh, vogliamo dire a questo gigante che ha pane per i suoi denti, che ha trovato le persone sbagliate, noi dobbiamo assolutamente vedere Dio all'opera. Perché se non vediamo Dio all'opera, allora è inutile anche stare qua. È inutile parlare, sono tutte favole, sono barzellette. Ce ne ritorniamo a casa e ci vediamo a Natale le partite in TV. Ma se Dio opera nella nostra vita e Dio fa miracoli, li fa e noi li abbiamo visti e possiamo testimoniarlo, allora vale la pena. Vale qualunque sacrificio e qualunque difficoltà pur di vedere Dio all'opera nella nostra vita. Amen. Preghiamo, dai, vogliamo pregare, vogliamo ministrare.